Renata Firpo, che ha contribuito con un saggio dal titolo Genius Loci.
Sì, dunque, la mia riflessione è partita da un'esperienza personale che però penso sia più che condivisibile e che riassumerei in questo modo. Dunque, ci sono dei luoghi in cui, che noi anche non conosciamo e in cui noi ci possiamo trovare a nostro agio. Altri luoghi che conosciamo molto bene, per i quali invece proviamo un senso di estraneazione e di disagio. Quindi, come dire, il luogo può avere una connotazione... 5. Che ogni luogo può avere una codificazione simbolica, cioè un significato simbolico, quindi si può far portatore di un linguaggio di accoglienza, per usare un termine appunto anche che è importante in altri contesti, oppure può avere creare questo effetto di lontananza e di perdita. Anche abitandoci, frequentando questo luogo, si può avere questa percezione. Allora, la questione del genius loci, questa voce, no, che ci viene da lontano, perché il genius è un numero tutelare che risale addirittura all'età arcaica, è una figura che si lega all'animismo, no? Questo tipo di attività che noi abbiamo e manteniamo e conserviamo dall'infanzia, e viene poi, si trasforma, no, quasi a un livello, come dire, celato, culturalmente parlando, via via attraverso le diverse epoche, e addirittura sopravvive anche al processo di cristianizzazione, perché si incarna, diciamo, in un altro tipo di immaginario, evidentemente diverso da quello dell'antichità, prende addirittura la configurazione dei santi e delle madonne al plurale, e continua, tanti altri termini, ovviamente qua non possiamo fare la storia di questo nome tutelare, ma si conserva anche ai giorni nostri, si conserva chiaramente in un mondo laico, all'interno di una percezione che è di tipo subliminale, cioè non ne siamo pienamente consapevoli, ma comunque percepiamo dei segni, dei simboli all'interno di questi luoghi, dei luoghi in genere, qualsiasi, e quindi, come dire, ha a che fare con il luogo nel senso che è una rappresentazione, si fa portatore di senso. Allora, io mi sono mossa per fare questa riflessione che, come dire, è abbastanza complessa, per me non è stato facilissimo raccontare questa esperienza che diventa anche emotiva, no? Emozionale del luogo, ecco, ci può portare anche un approccio forte dal punto di vista estetico, questa esperienza, ma che ognuno di noi ha fatto, non è eccezionale la mia sicuramente, però mi sono così orientata. Allora, innanzitutto pensando appoggiandomi a un testo di un architetto filosofo, Norbert Schulz, e che ha scritto proprio un libro, il Genius Loci. La sua tesi fondamentale, un bellissimo libro con un bellissimo corredo tra l'altro di immagini necessariamente, e la sua tesi di fondo è la seguente. Allora, noi abbiamo ogni luogo naturale, una sua conformazione spontanea, non modificata dall'artificio umano, no? Questo luogo naturale accoglie comunque l'artificio umano, perché comunque, laddove ovviamente sono abitati luoghi artificiali, tutti gli insediamenti umani, anzi tutti i movimenti dei popoli, hanno scelto un sito per abitare e l'hanno modificato. E questa è una bellissima tesi che interesserebbe molto presentarla a chi sostiene che il passaggio delle grandi navi non danno assolutamente nessun fastidio, che stanno bene, anzi, no? Che passino. E allora questo tipo di armonia è dovuta al fatto che gli esseri umani seguono, insediandosi, quelli che sono i simboli che la natura invia loro, no? Quindi se il luogo dice e mostra anche questi begli esempi, da questi begli esempi fotografici, se il luogo raccoglie le abitazioni, si raccoglieranno, no? Se il luogo tende a dare un percorso, per esempio lungo un fiume e via di seguito, lì verrà fatto un camminamento in qualche modo. Ecco, se noi pensiamo a Venezia troviamo rappresentate immediatamente, no, queste capacità. Sostiene anche che questo luogo si perde, noi perdiamo un luogo nel momento in cui non si crea questa armonia, no, tra natura e artificio umano. E precisa però che è fondamentale concepire questa cosa in movimento, cioè non è che tutto debba restare come prima, no? Comunque c'è l'adeguamento, l'attraversamento, diciamo, attraverso il tempo, no? Ma comunque si rispetta un luogo, anche dal punto di vista evidentemente artistico, nella misura in cui tutti i cambiamenti armonizzano, no? Sono rispettosi dei linguaggi e dei messaggi simbolici che questo luogo invia, sia dal punto di vista naturale che dal punto di vista evidentemente a questo punto architettonico. Il secondo testo che mi ha aiutato, perché è una cosa che ancora adesso mi interessa molto e non è una cosa tanto facile, anche se sembra facilissima, è la questione del camminare, cioè di come la nostra conquista, nostra umana conquista del bipedismo, ci abbia portato poi a lasciare dei segni, no? Addirittura di segnare il luogo, anzi pensando alla scoperta di un luogo non possiamo immaginarci altro che, no, questi gruppi che si avviano, ecco, il cinema ci ha dato tanti begli esempi in questo senso, si avviano per occupare questo sito, no? Quindi la questione del camminare, la questione della conquista del bipedismo non è di secondaria importanza per quanto riguarda la simbolizzazione del luogo. Anche qua ci sono dei bei libri, lasciamo andare, e la Solnit ci mostra soprattutto un aspetto del camminare, e io ho preso questo perlomeno perché è quello che mi interessava di più in questo contesto, che è il pellegrinaggio. No, da intendersi non assolutamente in senso esclusivamente religioso, ma abbiamo degli esempi di pellegrinaggi laici, ma anche nel senso della nostra quotidianità, no? Sarà capitato anche a voi di fare un percorso, questo percorso deve essere fatto, le gambe vanno da sole, si ha l'idea di fare, no? Di giungere a una meta, no? Quindi il pellegrinaggio nel senso del raggiungimento di una meta attraverso un percorso che assume un significato, vero? Ci sono dentro o no?
Sì, va bene.
Ho finito però. Di iniziazione, no? Diventa un percorso di iniziazione, cioè di avvio ad un miglioramento del nostro modo di essere. Ecco, quindi il camminare, poi ovviamente qua il discorso è riferito ancora a Venezia, no, che necessariamente deve essere attraversata con le nostre gambe, e tutta questa articolazione complicata che ha Venezia, labirintica, quindi ponti, quindi sottoportici, via di seguito, e quindi che richiede al nostro camminare tempi anche molto differenziati, no? Quindi, diciamo che valorizza, ecco, questo lato umano che il luogo presenta, no? Che è nato poi appunto dalla nostra stessa umanità.
Benissimo.
Finito. Riguarda la matrice di questa simbolizzazione, no? Del genius loci, che è l'esistenza di archetipi, cioè modelli arcaici che noi abbiamo, legati poi ad alcuni elementi fondamentali, la terra, il cielo, l'acqua, no? Il vento, gli elementi, diciamo, che costituiscono la nostra nel senso di umana esperienza primordiale, e che si concretizzano, si sono concretizzati dall'età arcaica addirittura, no? Fino a noi, in segni architettonici, no? Sulla pietra, quindi, ma non solo sulla pietra, anche segni che vengono dati appunto da certi camminamenti, no? Che assumono significati simbolici a loro volta.
Bene.
Va bene?
Grazie. Sì, ecco, a questo proposito penso che sarebbe interessante proporre delle esperienze in comune, di riflessione con le associazioni che fanno parte del patto, che sì, proprio che promuovono il camminare, il, così potrebbe essersi una, un'interazione. Adesso toccherebbe a Stefano Maso, che parlerà di un camminare diverso, no? Se non ricordo, di un altro camminare, però sempre, vedete, quei temi si richiamano. Io ho scritto nell'introduzione, ho scritto che non abbiamo coordinato questi saggi, però ci sono dei temi che riaffiorano pure nella diversità degli approcci, e quindi questo è particolarmente significativo, credo.